Benvenuti a tutti. Abbiamo tentato oggi di cominciare una nuova modalità del fare determinate cose, cercando di sfruttare forse quello che il Covid ci ha lasciato di più positivo, cioè la possibilità attraverso il video di poter dalle nostre case incontrarci per riflettere. E abbiamo pensato di partire quest'anno molto semplicemente da quel testo che deve diventare o dovrà diventare sempre di più una pietra miliare della pastorale familiare, che è l'Amoris Laetitia. Se ne è sentito parlare tanto, l'abbiamo probabilmente letta tutti noi, e però credo che tutti noi possiamo essere d'accordo che non basta leggerla una volta sola, bisogna rileggerla più volte e magari anche con sottolineature diverse, per riuscire a cogliere fino in fondo quello che sarà l'Amoris Laetitia. Allora, molto molto semplicemente ci sarà un incontro al mese, ogni incontro avrà come tema un capitolo. Allora, come ci si prepara? Si può farlo in due modi: o si ascolta l'introduzione che viene fatta e poi si prende il mese successivo per rileggere il testo che è stato commentato, oppure si anticipa la lettura perché colui o coloro, perché non sarò sempre io, l'idea è proprio di avere diverse persone che interagiscano e quindi da questo punto di vista mi sembra anche bello che possa aiutare. A me oggi spetta fare un'introduzione all'Amoris Laetitia e il capitolo primo, che è anche il capitolo biblico, che è anche il capitolo leggermente più corto materialmente parlando, e quindi riusciamo a fare le cose. Tutto questo, se va tutto bene, in un'oretta al massimo, in modo tale da essere abbastanza leggeri e tranquilli e poi andare avanti nel nostro cammino. Per forza di cose, avendo a che fare anche con gente che sa il fatto suo a livello di pastorale familiare, alcune cose che dirò saranno cose che già sapete, ma non è questo il problema. Farete finta che le sentite per la prima volta, vi stupirete di quello che. Da dove ho preso le cose? Beh, banalmente, il testo. La prima cosa è sempre il testo. Si parte dal testo dell'Amoris Laetitia. Ci sono altri due testi che in realtà ho usato. Uno è questo di Carlo Rocchetta, Una chiesa della tenerezza, è una spiegazione teologica, le coordinate teologiche dell'Amoris Laetitia. È un teologo, non è una delle cose più semplici, ma non è neanche una delle cose più complicate. Ho letto gente che si vantava di non farti capire niente di quello che diceva. Rocchetta no, Rocchetta è ancora abbordabile da questo punto di vista. E poi le cose nuove dell'Amoris Laetitia di questo Andrea Grillo, che in realtà è un padre di famiglia che insegna teologia dei sacramenti e filosofia a Roma e Padova. Questo per dirci che tante volte non possiamo basarci esclusivamente sul testo puro dell'Amoris Laetitia. Abbiamo sempre bisogno anche di mediare con qualcuno che ha già fatto un cammino su questo e ci sono degli strumenti. Ne ho un altro in canna di Bruno Forte, lui è già meno capibile per certi versi, adesso, però questo non l'ho ancora letto, quindi io non sono di quelli che spacciano libri che non hanno ancora letto, quindi prima lo leggiamo e poi vediamo com'è. Che cos'è l'Amoris Laetitia? Allora, l'Amoris Laetitia è un'esortazione apostolica post-sinodale. Questo post-sinodale è molto importante da questo punto di vista, perché non è il Papa che si è alzato un mattino e ha detto: vabbè, voglio scrivere qualcosa sulla famiglia, scrivo qualcosa sulla famiglia. No. Ci sono 2 anni di lavoro del Sinodo dei Vescovi aperto a tanti altri che hanno portato all'Amoris Laetitia. I sinodi del 2014 e del 2015 hanno portato a una serie di relazioni finali e queste relazioni finali sono citate diverse volte dentro l'Amoris Laetitia. E questo è lo stile dell'Amoris Laetitia. L'Amoris Laetitia, più che essere un testo magisteriale tout court, lo è evidente che lo sia, è però un un modo nuovo di fare in un certo senso magistero. Il Papa è vero che scrive lui e si prende la responsabilità di quello che dice, ma nello stesso tempo lo fa partendo da tutta una serie di lavori che sono stati portati avanti in 2 anni da commissioni. È un vero stile sinodale, non è uno che si alza al mattino e dice scriviamo. Ma è una chiesa che prende in mano un aspetto importante come quello della famiglia e cerca di darsi determinate risposte. Il limite di questo è anche che, essendo a più mani in un certo senso, se noi andiamo a cercare all'interno dell'Amoris Laetitia delle risposte puntuali, non è un codice di diritto canonico, non è che ti dice è così, ma ti apre delle strade. Ti mette nella condizione di prendere in mano l'essenziale per dirti però devi dare la tua risposta. Una delle cose che sono particolari di questa Amoris Laetitia è che dice anche l'aspetto dell'inculturazione. È chiaro che ci sono delle, diciamo così, degli aspetti non sindacabili che vanno bene dall'Oceania fino all'Europa, ma ci sono altri aspetti legati alla famiglia che sono decisamente culturali e hanno bisogno quindi di essere mediati dalla cultura che accoglie questo aspetto. Non si butta per aria gli aspetti fondamentali, ma si cerca di dare delle risposte puntuali, ma dicendo anche alle persone che prendono in mano questo testo, alla fine siete anche voi che dovete riuscire a lavorare sopra per riuscire a dare risposte a quello che è la situazione contingente del momento che vivete. Allora ecco che questa è forse la forza e la difficoltà dell'Amoris Laetitia, perché noi tutti preferiamo avere delle regole ferree e precise, che è tipico di quando si sta diventando minoranza. Noi non lo stiamo dicendo che siamo minoranza, ci sentiamo ancora maggioranza, ci sentiamo ancora potenti, ma in realtà stiamo diventando una minoranza. Quando si diventa una minoranza, ogni tanto si vogliono limiti e confini ben precisi perché rassicurano, mentre il Signore invece, credo, attraverso lo Spirito, adesso ci sta spingendo da altre parti. Allora ecco che questo metodo di lavoro non è un aspetto secondario per l'Amoris Laetitia, ma è il modo con cui il Papa ci sta consigliando, anche noi Chiesa Valdostana, di prendere in mano l'ascolto della Chiesa. Quello che noi chiamiamo sinodalità, che è una parola rischiosissima, perché ormai se un testo di un vescovo o di chiunque altro non ha il tema della sinodalità da qualche parte, viene cestinato immediatamente. Ma che cosa vuol dire sinodalità? Ascolto degli altri, e ascolto degli altri in questa Amoris Laetitia lo si vede, basta dare un'occhiata banalmente alle citazioni, Relatio Finalis, i vescovi dell'Asia hanno detto, tutta una serie di cose. Come è articolata? Allora, a detta del Papa, giustamente dice, non sarà un testo breve. Ecco, il Santo Padre non è tanto capace a scrivere dei testi brevi. Non sono complessi da un punto di vista teologico e neanche da un punto di vista di scrittura. È una lettura molto piacevole, tanto che, e credo che sia la prima volta che venga citata anche una canzone all'interno di un testo del Magistero, per dire anche l'apertura e lo stile di Bergoglio. Lui prende da quello che è la sua vita e cerca di farlo diventare prassi e cammino anche per gli altri, non però facendolo diventare il tutto, è sempre capace a relativizzare. Dice: questa è la mia esperienza, ma non è l'esperienza di tutti. Sono 325 paragrafi che sono divisi in 9 capitoli. Noi fondamentalmente in questo cammino che faremo dedicheremo ogni mese l'incontro a un capitolo, cambiando voce ogni tanto, ma ogni incontro avrà un capitolo e rifletteremo su quel capitolo. Questo capitolo sono introdotti da sette numeri che sono i paragrafi introduttivi. Questo ci fa capire anche la complessità e nello stesso tempo l'approfondimento che viene richiesto. interessante però che lo dice fin dalle premesse che non tutte le decisioni dottrinali, morali, pastorali devono essere risolte con interventi del magistero, sottolineando anche la necessità dell'inculturazione, che de deve tener conto e rispetto delle priorità di ogni paese e cultura. Quello che è molto importante, che forse non è stato capito così bene neanche da molti cardinali, per la verità, che non vi è un cambio di dottrina. Non è cambiata la dottrina su matrimonio e famiglia, ma è stato sottolineato che bisogna forse cambiare l'interpretazione e la traduzione delle cose della dottrina alla luce di quanto lo Spirito Santo dice oggi alla nostra Chiesa. Facciamo un esempio così ci capiamo tutti. Parlare di padre e madre oggi non è così semplice, perché padre di chi, madre di chi, che modello abbiamo e tutta una serie di cose. Non possiamo non tener conto di questo. Difendiamo la paternità, difendiamo la maternità, tutto ok, tutto giusto. Ma che cosa vuol dire questo concretamente? Perché poi noi abbiamo a che fare con ciò che concretamente abbiamo davanti. Non l'ho seguito perché dovevo cominciare a preparare questo, vedere se tutto funzionava, ma un attimo fa, dopo il telegiornale regionale, c'era la figura del wedding planner. Questo vuol dire che noi abbiamo a che fare con il desiderio dei matrimoni, ma valutiamo, in questo desiderio dei matrimoni c'è la fede oppure c'è il fatto che attraverso la wedding planner, il coro fatto bene, il fotografo fatto bene, noi celebriamo qualcosa. Però credo anche, e in questo l'Amoris Laetitia nella sua trasversalità ce lo ricorda, perché l'Amoris Laetitia, e in questo credo che ci darà una mano nel prosieguo Bruno Forte, perché a un certo punto avvicina l'Amoris Laetitia con l'Evangelii Gaudium, che non possono essere prese come cose a compartimenti stagni, perché l'annuncio del Vangelo passa anche, e questo è molto chiaro nell'Amoris Laetitia, nell'annuncio dell'amore. Ma l'amore è qualcosa di estremamente concreto, qualcosa di estremamente giusto e qualcosa di estremamente bello. Da questo documento, quindi, non si possono dedurre delle regole che cambino la pastorale, ma allo stesso tempo c'è la consapevolezza che non è possibile elaborare un'adeguata pastorale della famiglia senza una teologia della famiglia. Credo che il passaggio che alcuni prima di Amoris Laetitia avevano già delineato, ma con Amoris Laetitia viene abbastanza fuori chiaramente, è che le famiglie devono riprendere, perché questo era già, ce lo siamo dimenticato, ma lo era, a essere soggetto di pastorale, non oggetto di pastorale. Noi ogni tanto parliamo della famiglia quando le cose non funzionano, quando le cose non vanno, come il famoso l'aveva tirata fuori come espressione molto felice il Santo Padre, l'ospedale di campo, no, quando devono, oppure quando ha. Ma la famiglia deve diventare oggetto, scusate, soggetto di pastorale, non solo oggetto. Noi ogni tanto parliamo della famiglia come qualcosa che dobbiamo curare, accompagnare, mettere a posto, non come qualcuno che invece accanto a noi cammina sulle strade della vita cercando di annunciare il Vangelo lì com'è. Credo che questa sia una dimensione da recuperare e decisiva, che viene fuori dall'interezza dell'Amoris Laetitia, non viene fuori semplicemente da questa prima introduzione, questo primo capitolo. Quello che invece viene fuori da questi 7 paragrafi di introduzione iniziale è il fatto che l'esortazione apostolica ha fondamentalmente due finalità che ci interessano entrambe, offrire una proposta concreta. Ecco, il termine concreto è un termine che va riscoperto e legato all'Amoris Laetitia. È qualcosa di estremamente concreto, come direbbero altri, non c'è fuffa, non c'è diciamo le cose tanto per dire, no, no, c'è concretezza. prendi in mano, donati, fai, prendi questo, valuta la tua vita e avanti così. Offrire una proposta concreta per le famiglie che le stimoli a riscoprire i doni che appartengono loro. Ecco, riscoprire. L'amore slettizia tendenzialmente vorrebbe aiutare tutti coloro che la leggono a riscoprire la grandezza del loro sacramento, qualsiasi sia. Perché ogni sacramento, che sia quello matrimoniale o che sia quello sacerdotale o religioso, ha come dimensione quello della nuzialità, cioè della tensione verso lo sposo. Sposo celeste, passando attraverso lo sposo o la sposa di questa terra o la scarnificante presenza delle comunità, che non sono sempre sia quelle religiose che quelle pastorali e quelle, diciamo così, parrocchiali, la gioia infinita di colui che cerca di guidarle con mille difficoltà. La seconda finalità essenziale dell'amoris laetitia è essere segni e di misericordia e di vicinanza a tutte le famiglie. Una cosa che è abbastanza evidente. Quello che ci tengo a dire, non solo nel capitolo ottavo, per noi ogni tanto diciamo è il capitolo ottavo che ha parlato delle difficoltà, ma tutt'altro. L'accompagnamento nella misericordia, nella vicinanza a tutte le famiglie, lo vediamo dal capitolo primo al capitolo nono. Non c'è una tematica che è riservata, a un capitolo, ma essere segni di misericordia e di vicinanza a tutte le famiglie, e in questo anche a quelle famiglie che probabilmente, se siete appartenenti a parrocchie normali come lo sono io, stanno riapparendo adesso perché stanno vedendo se ricomincia o no il catechismo dei figli. Ma durante l'estate, queste benedette famiglie, forse se va bene, li hanno beccati qualche parroco al mare o in montagna, ma i propri parroci. Poco, poco, poco. Quindi anche a quelle famiglie. Ecco, se c'è una spinta che è di Papa Francesco, però noi adesso facciamo dire a Papa Francesco quello che in realtà diceva già il Vangelo da secoli prima, quello di non tirare fuori nessuno, di amare anche i propri nemici, e quindi l'apertura, la misericordia, la tenerezza, la vicinanza. Allora ecco. Da questo punto di vista, allora vi sono alcune parole chiave che ritornano all'interno dell'esortazione e che ne permettono la lettura e l'interpretazione. Ne ho, grazie ai testi che vi ho citato prima, ne ho individuate fondamentalmente quattro. La prima è tenerezza, che potrebbe anche essere in un certo senso il sottotitolo dell'esperienza pastorale di Papa Francesco, la tenerezza, cuore della misericordia e sua fioritura. Ecco, credo che la Chiesa della Tenerezza, che è molto cara a Carlo Rocchetta, chiaramente, questo è evidente, la tenerezza però è una delle dimensioni su cui lavorare. Con le nostre famiglie, ma forse anche all'interno delle nostre comunità. Noi siamo un po' duri ogni tanto, e anche questo, in una lettura un po' sociologica, deriva dal fatto che ogni tanto questa durezza è legata al fatto che con ciò che abbiamo attorno ci fa un po' paura, e facendoci paura ci rifugiamo nelle nostre certezze. La seconda cosa è la bellezza. Avere sempre il desiderio di guardare anche il lato positivo nelle famiglie, cosa che forse è il vero cambio di sguardo che noi dovremmo avere. Nel senso che se noi vogliamo veramente essere cristiani da Vangelo, beh, dobbiamo cominciare a riguardare il fatto che all'interno del Vangelo noi troviamo una sola volta in cui Cristo si sia arrabbiato e abbia buttato fuori dal Tempio i mercanti, ma troviamo pagine e pagine di tenerezza detta, di sottolineature positive, di cose belle. Quindi non è neanche l'Amoris Laetitia che ci chiede di convertirci alla bellezza, è il Vangelo che ci chiede di riprendere uno sguardo bello sulle famiglie, cominciando anche da quelle che sono più deboli, che attraversano la nostra strada. Il concetto che è stato espresso in Evangelii Gaudium, che è anche da prendere per noi, è che le persone si prendono là dove sono e le si porta avanti. Non si prendono le persone perfette. Sarebbe l'ideale avere gente che arriva ai nostri itinerari per fidanzati, che hanno letto per intero l'Amoris Laetitia, due volte la Bibbia, tre volte il Magistero e quattro volte Antoine de Saint-Exupéry, poniamo il caso, ma non è così. Abbiamo gente che arriva così com'è e dobbiamo cercare di fargli i passi che sono possibili per arrivare a. E questo è avendo sempre lo sguardo su quello che è la bellezza, il che non vuol dire, lo vedremo anche nel proseguo del cammino, non dire che le cose vanno bene, perché non è che facciamo finta che vada tutto bene, tutt'altro. Se un peccato c'è, lo si chiama per nome, ma non è mai più importante della bellezza che quella persona potenzialmente ha dentro. La terza cosa, terza parola, tenerezza, bellezza, concretezza. La famiglia non è campata per aria e non può esserlo nemmeno la teologia. Guardate che su questo si gioca molto della nostra felicità e della nostra pastorale. Quando fare le riunioni? Sembra banale. Quando facciamo le riunioni? Se tu ascolti i tempi di una famiglia, forse alcuni dei nostri momenti celebrativi non vanno bene come orario. Allora, come concretamente possiamo rispondere? Come concretamente possiamo dire quello che è? La famiglia dovrebbe essere all'interno della Chiesa, colei che fa sempre scendere coloro che viaggiano troppo in alto nella concretezza della vita di tutti i giorni. L'ideale sarebbe, poi lo so che anche noi faticheremo come preti a ricevere una cosa del genere, quando qualcuno alla fine di un'omelia venisse e ti dicesse: sì, tutto bello, ma che cosa hai detto? Cioè, concretamente, io che cosa mi porto a casa da questa omelia che tu mi hai fatto? Io domenica scorsa spero che quelli che erano al santuario di Plus si portino via due parole, che è apriti, e l'altra era: volete andarvene anche voi? Boh, forse tante volte due parole ben dette. Noi invece ogni tanto siamo lì a citare i teologi che abbiamo fatto e invece non siamo capaci. L'ultima parola, tenerezza, bellezza, concretezza, fragilità. Fragilità. Ecco, una cosa che è propria dell'Amoris Laetitia e che avrà come vertice il capitolo ottavo, è indubbiamente lo sguardo sulle fragilità, che però io l'ho letta, lo ammetto anche con fatica, perché non è uno dei capitoli più semplici da leggere dell'Amoris Laetitia. Però questo balsamo d'amore sulle fragilità delle persone è venuto fuori con grande forza. Il non giudicare, il non condannare. E l'unico modo, credo, questo non è di Amoris Laetitia, ma è un po' di esperienza di vita, cominciamo ad averne, i capelli bianchi cominciano a esserci. La fragilità la puoi vedere negli altri solo se sei capace di vederla in te. Nel momento in cui tu non sei capace di vedere la fragilità che hai dentro di te, non sei capace di vedere la fragilità negli altri. E credo che dire ho sbagliato sia una delle cose più grosse che un uomo e una donna possa fare nei confronti di qualcun altro sulla faccia di questa terra. Ed è bellissimo riconoscere le proprie fragilità, non come il fallimento, ma come l'occasione che qualche volta ti viene data per poter crescere. L'invito che viene dal capitolo ottavo, per esempio, non è quello di capire quello che tu sei, perché ogni tanto ce l'hanno ben chiaro le persone quello che sono. E ci sono delle cose che noi mettiamo sopra l'onda della situazioni irregolari che sono delle sofferenze allucinanti. Basterebbe chiedere ai nuovi soli, basterebbe chiedere a qualcuno che l'ha vissuto veramente. Allora, fragilità. Allora mi sembra che se noi teniamo sotto lo sguardo, man mano che andremo avanti nel cammino dell'amoris laetitia, teniamo sotto lo sguardo queste quattro parole, che ripeto solo perché così almeno faccio vedere che mi sono anche un po' preparato, se no qua non va bene. Tenerezza, bellezza, concretezza e fragilità, noi abbiamo già quattro chiavi di lettura dell'amoris laetitia. Quattro chiavi di lettura che ci permettono di avere uno sguardo globale su un testo che è ampio e che non è sempre uguale, perché abbiamo dei capitoli, oggi avremo uno dei capitoli più corti, ma abbiamo dei capitoli belli spessi, ma anche belli spessi teologicamente, belli spessi di... non sono tutti uguali. Tanto che non è un libro da capezzale questo dell'Amoris Laetitia, non è un libro che ti puoi mettere vicino al letto, ne leggo alcuni passi ogni sera e lo medito, no. Piuttosto dovrebbe essere quello che è una cosa che i nostri ragazzi non sanno più utilizzare, sono i manuali. Cioè, c'è una cosa, vado a cercare in quello spazio. Ho da preparare per la mia comunità qualcosa sull'educazione dei figli. Beh, vado a vedere se nell'Amoris Laetitia c'è un capitolo sull'educazione dei figli, attingo alcune cose da lì e le uso. È più un manuale che un testo elaborato. Quasi tutti i testi del Papa sono così, per la verità. Tanto che una delle accuse che gli viene mossa è quella di non avere sistematicità. Culturalmente è così, nel senso che è un sudamericano, è un gesuita e le due cose insieme ogni tanto non sono poi così semplici da gestire, però fondamentalmente una linea rossa c'è e a me mi sembra, e sono d'accordo, pur non avendo le altezze di Rocchetta, è chiaramente con lui su questo, che queste quattro parole, tenerezza, bellezza, concretezza e fragilità, possano essere parole che ci aiutano. Detto questo, adesso entriamo nella seconda e ultima parte dell'incontro di oggi, che è il capitolo primo, vero e proprio. È chiaro, mi sembra chiaro. Se non ce l'abbiamo chiaro, dobbiamo andare a rileggerci prima dell'Amoris Laetitia, dobbiamo andare a rileggerci il Concilio Vaticano II. È chiaro che ogni riflessione deve sempre partire dalla parola di Dio. Ed ecco che il primo capitolo che ci viene donato è appunto il capitolo che prende il titolo di Alla luce della parola. Alla luce della parola è un capitolo breve che comincia al numero 8 e terminerà al numero 20, il numero 30, quindi è relativamente breve, che vuole dare però in un certo senso il fondamento biblico della famiglia. Voi capite che però fondamento biblico della famiglia bisogna già ragionare e il testo lo dice abbastanza. Tutta la Bibbia parla di famiglia, tutta. Se ci fate caso, la Genesi inizia con una coppia, con una famiglia, l'Apocalisse termina con una coppia, Cristo e la Chiesa. E questo è il per dire biblicamente che quando una cosa inizia, una cosa finisce con le citazioni della famiglia, vuol dire che tutto all'interno della Bibbia può parlare di famiglia. Qua non bisogna diventare fondamentalisti, non bisogna andare a vedere, non so, nei capitoli della costruzione dell'arca, non so come tirare fuori qualcosa, dico sono le istruzioni che la moglie dà al marito ogni volta che lo manda a fare la spesa. No, cioè non diventiamo fondamentalisti da questo punto di vista, ma all'interno del cammino biblico che ognuno di noi può fare riguardante la famiglia, beh, bisogna tener conto che tutta la Bibbia parla di famiglia. Tutta la Bibbia parla di famiglia anche semplicemente, se noi vogliamo, partendo da una parola, che è una parola chiave per l'Antico Testamento e non solo, è alleanza. Guardate che in Francia L'anello nuziale si chiama alleanza. Quindi non possiamo andare a cercare delle cose fuori dal normale, ma non possiamo neanche negare. Concilio Vaticano II è molto chiaro. Ogni riflessione che noi facciamo parte sempre, sempre dalla parola di Dio. In modo particolare, il Santo Padre sceglie di partire da una cosa un po' diversa da quello che noi ci aspetteremmo. Per noi ci aspetteremmo i grandi testi fondativi sul matrimonio, e invece parte da un altro testo, un po' secondario per la verità, ma molto significativo, che è il Salmo 128. Il Salmo 128 è praticamente il salmo che nella liturgia ebraica veniva usato in occasione dei matrimoni. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion, possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita, possa tu vedere i figli dei tuoi figli, pace su Israele. Salmo 128. Salmo 128 introduce un aspetto che noi lo diamo per scontato, ma invece va riscoperto: l'aspetto dell'io e l'aspetto del tu. Ogni famiglia parte sempre da questo rapporto, io-tu. Tutta la scrittura, se la vogliamo leggere in maniera profonda, è un dialogo profondo tra Dio e ciascuno di noi. Ogni volta che noi prendiamo in mano un brano della scrittura, in realtà la domanda che ci dovremmo fare non è che cosa io posso dire a Dio, ma è l'esatto opposto, che cosa Dio ha intenzione di dire a me. E quindi è un dialogo tra due entità, possiamo dire, sicuramente sì, ma è anche e soprattutto il dialogo tra un io e un tu, in cui non ci sono, e questo è abbastanza chiaro all'interno della scrittura, dei privilegi. Abbiamo trovato non poche settimane fa nella liturgia domenicale, probabilmente non è stata commentata troppo, e voi donne state sottomesse ai mariti, e voi mariti siete sottomesse alle donne, perché poi ci sono delle letture stranissime di questa roba qua. Ma invece veniva detto l'esatto opposto: c'è la parità, e voi mariti amate le vostre donne. Detto in un tempo dove per ripudiare la donna bastava semplicemente che non facesse bene da mangiare, potevi rispedirla a casa dai suoi genitori, questo voleva dire cambiare completamente la modalità. In un certo senso, cosa deve accadere? Che la parola di Dio deve cambiare la nostra vita quotidiana. Concretezza. La parola di Dio deve cambiare la nostra vita quotidiana, riscoprendo un rapporto profondo tra un io e un tu. Che poi questo io e il tu, io me la giochi in maniera orizzontale o in maniera verticale, laddove io non intendo orizzontale gli sposi, verticale i sacerdoti e i ministri, eh? Perché se non c'è orizzontalità e verticalità per tutti, non c'è la croce. Domani è l'esaltazione della Santa Croce, giusto per? No. Se non ci sono le due dimensioni, quella orizzontale, cioè del rapporto con gli altri, e quella verticale del rapporto con Dio, non c'è rapporto con Dio. Non c'è rapporto con Dio. Bisogna essere sinceri. Poi stiamo tutti camminando e facciamo le nostre considerazioni, ma il rapporto con Dio parte da lì. Allora ecco che la parola di Dio non si mostra come una sequenza di tesi astratte, bensì come una compagna di viaggio per tutte le famiglie, e anche per le famiglie che sono in crisi, che attraversano il dolore, e indica a tutti la meta del loro cammino, che è l'amore. Non ci sono alcuni che sono chiamati all'amore e altri che non sono chiamati all'amore. Tutti siamo chiamati all'amore, ma non tutti percorriamo le stesse strade per arrivarci. Ed è importante questo da tener conto. Ma perché, scendendo estremamente tanto dai grandi autori che ho cercato di leggere per dirvi qualcosa, ma tra tutti quelli che ascoltano il Vangelo della domenica nelle nostre chiese, ma mica tutti escono con la stessa idea. Ci sarà qualcuno che è colpito da una cosa e qualcun altro che è colpito da qualcun altro, ed è questa la grandezza di quello che siamo chiamati a fare. Al paragrafo 11, Amoris Laetitia dice una cosa molto bella che preferisco leggervi per non rovinarla. La coppia che ama e genera la vita è la vera scultura vivente, capace di manifestare il Dio creatore e salvatore. Perciò l'amore fecondo viene ad essere il simbolo delle realtà intime di Dio. Perché noi leggiamo la scrittura? Noi leggiamo la scrittura per imparare come Dio è. Ma perché? Ma perché noi siamo a figura e somiglianza di Dio. Siamo a immagine e somiglianza di Dio. Il capitolo secondo e terzo della Genesi ce lo dicono con grande forza. È l'incontro con un volto, con il volto di un tu che riflette l'amore divino. Ed è per questo che ogni incontro che noi facciamo guarisce quella grande piaga che attraversa il nostro tempo, che è quello della solitudine. La famiglia è la prima risposta alla piaga della solitudine. Non perché piuttosto di star solo mi metto con qualcuno, perché in quel caso è meglio che tu te ne stia solo. Ma perché la solitudine è la grande fatica del mondo di oggi. Una solitudine mascherata, perché siamo potenzialmente in comunione con tutti nel giro di un istante tramite i nostri cellulari, ma poi è l'io che prevale su tutto e su ognuno. E allora diventa per noi importante sempre, sempre cercare di far sì che il nostro cammino sia il più possibile a immagine e somiglianza di Dio. E qui si introduce un aspetto a immagine e somiglianza della Trinità. Questo è un altro aspetto molto, molto importante, eh? È un aspetto che diventa veramente centrale. Noi siamo fatti a immagine e somiglianza della Trinità, e questo è dentro di noi, fin dall'istante in cui, affacciandoci alla vita con il battesimo, entriamo nell'acqua, battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma anche e soprattutto quando noi cerchiamo, con i mille limiti che appartengono alla nostra vita, di essere fedeli a quella chiamata di Dio. Riferirsi alla Trinità non è che fa fine, è necessario, perché è riferirsi alla comunione. E una famiglia senza comunione è ben poca cosa. Un prete senza comunione, e non parlo della comunione particola che, perché rischiamo di fare delle messe tutti i giorni e poi non essere Eucaristia, questa è una. Ma senza comunione non andiamo da nessuna parte. La vera sfida che la Scrittura ci apre e Amoris Laetitia ci dona è quello di essere in comunione con Dio, ma partendo da un vantaggio enorme, il fatto che Dio ci ha già scelti per essere come Lui. La chiamata che noi abbiamo è di essere come lui. Voi capite che questo noi non lo possiamo dire così, ma possiamo e dobbiamo cercare di viverlo così. Perché la parola di Dio, un po' come ci ricordava San Francesco, e lo diceva anche ai suoi frati, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, qualora servisse, usate anche le parole. Perché la prima proclamazione del Vangelo è con la nostra vita, e in questo io credo che le famiglie siano maestre e abbiano da insegnare. Oggetto di pastorale o soggetto di pastorale? Noi forse dovremmo imparare un po' di più alle famiglie che cosa vuol dire accogliere, che cosa vuol dire dire, e questo perché l'amore comunionale con Cristo nella Trinità noi ce lo abbiamo già dentro. Grazie a questo sguardo sulla parola di Dio, possiamo facilmente comprendere come la famiglia non rappresenti per il Papa solo una realtà sociologica, ma è anzitutto una realtà teologica che viene da Dio, porta Dio e lo proclama col suo stesso esserci. È molto forte questo che ho trovato in Rocchetta, ma lo trovo molto vero. perché non dobbiamo farci togliere da nessuno la dignità di dire ciò che siamo, di dire il nostro essere coppie, se siamo coppie, di dire ciò che siamo in profondità. È qui che si gioca tanta della nostra credibilità. La nostra credibilità non è data solo da quello che diciamo, perché diciamoci le cose francamente. Preparandoci un attimo, riflettendo un attimo, non va così tanto di moda, né prepararsi troppo né riflettere troppo, però, perché una delle cose che si fa meno oggi è leggere per approfondire quelle che sono le cose che viviamo. Ma tutti noi siamo in grado di dire determinate cose. Ma il problema è che chi è di fronte a noi capisce se le diciamo tanto per dire o se le diciamo perché vengono dalla nostra realtà più profonda. Quello che la scrittura ci spinge ad essere attraverso questo cammino verso la Trinità è che quello che diciamo sia anche quello che siamo. Questa è la grossa fatica. È la fatica della parola di Dio, tanto che alla fine, e questo è un tra parentesi, è privilegio del parroco o del diacono, noi diciamo parola del Signore, oppure parola di Dio, se, ma parola del Signore. Questo dovrebbe farci tremare le labbra, perché noi diciamo qualcosa che viene direttamente dalla bocca di Dio. E guardate che su questo si gioca la nostra credibilità. L'ultima cosa, perché mi sto avviando verso la fine, ribadisco semplicemente questo aspetto della Trinità. L'Amoris Laetitia è molto attenta a collegare la comunità familiare al mistero della Trinità, una comunità creata a immagine di Dio. Il Dio in cui crediamo non è quindi un Dio solitario, ma la comunione di tre persone che sono uno. Uomo e donna sono creati a immagine e somiglianza della Trinità e di conseguenza la famiglia è il riflesso vivo di questo mistero. E racchiude dentro di sé la necessità di mostrarla. Quindi non si tratta di scoprire l'acqua calda, si tratta, come sovente accade nella vita di tutti i giorni, è vero, ci sono le grandi pulizie di Natale, le grandi pulizie di Pasqua, ma ci sono quelle pulizie che sono molto, ma molto più pallose, che sono quelle di spolverare i mobili, tirando su tutte le. Però la bellezza del mobile non viene fuori dalle grandi pulizie che fai una volta o due all'anno, ma viene fuori da quella spolverata in cui togli ciò che è superfluo e permetti a ciò che c'è sotto di venire fuori nella sua bellezza. Quello che ci chiede l'Amoris Laetitia è questo: lasciate venire a galla la bellezza di ciò che siete. Voi siete Trinità, siete comunione, permettete semplicemente a questa comunione di venire a galla. Così assolverete il compito che l'Amoris Laetitia ci dona. Chi è il protagonista di tutto questo? È lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la persona che attua la pienezza della Trinità nella famiglia. Io ho trovato, quando ho trovato questo, l'ho trovato molto bello. Mi andava di dirvelo. Per dirvi la profonda dignità che ognuno di noi ha di vivere ciò che è. E non serve avere degli studi particolari, fare delle cose particolari, serve solo lasciarsi trapassare dalla bellezza di Dio, non essere di ostacolo al far sì che la Trinità venga fuori nelle nostre vite. Il più grosso del lavoro che ogni tanto dobbiamo fare nei confronti nostri, nei confronti di chi abbiamo accanto, nei confronti dei nostri figli, è di non essere di ostacolo alla loro felicità. Non sempre riusciamo a renderli felici. Quello che dovremmo sempre cercare di fare è di non ostacolare la loro felicità. Lasciarsi modificare dalla Trinità. Coscienti che l'abbiamo già dentro, non abbiamo bisogno di scoprirlo. Come? Amandoci. Amando le persone che ho accanto è il modo concreto che ho di vivere la scrittura, di far venire a galla la Trinità, di essere ciò che il Signore mi chiede. Di conseguenza, se la comunione di Cristo nella Trinità è il nostro punto di riferimento, la tenerezza è il nostro modo di viverla nella vita di tutti i giorni. Che non vuol dire essere melensi, Non vuol dire che adesso bisogna arrivare tutte le sere i mariti con un mazzo di fiori a casa, una volta ogni tanto, perché no? La tenerezza non è data da quello che tu fai, la tenerezza è data da quello che tu sei. Ed è lì che noi facciamo. C'è una cosa che aiuta molto la tenerezza, l'avanzare dell'età. Si diventa più teneri avanzando nell'età, perché quelle che sono ogni tanto quelle cose, quando si è giovani, il grigio non esiste, o bianco o nero, nessun riferimento alla Juve, che sia molto chiaro questo. E esiste il grigio però. Il grigio non è non posso fare altrimenti. La tenerezza è ciò che viene fuori dalle sberle che la vita ci ha dato. Quando noi riusciamo a rialzarci dalle sberle che la vita ci ha dato, siamo capaci di diventare teneri. Siamo capaci di vedere il fallimento degli altri, ma perché sappiamo dare un nome ai nostri. Io su questo più vado avanti e più mi accorgo che su questo si gioca un po' della nostra felicità. Noi vogliamo fare i superuomini, vogliamo fare quelli che spaccano tutto, eh? Stiamo vedendo il Tour de Géant. Ok, partono in 500, arrivano in 200. Ce n'è anche 300 che non arrivano. Hanno fallito il loro obiettivo? Sì. Ma non hanno fallito la loro vita. Hanno capito qualcosa probabilmente della loro esistenza. Hanno capito i loro limiti. Non è una cosa da niente. Io andavo in montagna senza correre, ammetto, con uno che il Tour de Géant l'ha fatto più volte, una volta l'ha fatto 2 volte di seguito, Tarcisio, per dire una cosa. E lui mi ha insegnato una cosa, che quando il fisico ti dice basta, è il momento in cui stai cominciando a fare un passo avanti per acquisire nuove situazioni. Quindi questo vuol dire, tradotto anche per noi, che quando noi entriamo in una logica che è quella di Dio, non dobbiamo aver paura neanche del fallimento. La Bibbia è il continuo racconto delle cadute e del rialzarsi degli uomini, dell'alleanza che Dio continuamente fa con gli uomini. E non perché gli uomini erano buoni, perché l'alleanza arrivava puntualmente dopo che gli uomini erano caduti. Ma è il dono di Dio che ci dice siete sempre, potete sempre essere migliori di questo. Da questo punto di vista, cogliamo che la pastorale familiare, di conseguenza, non potrà più prescindere da una teologia trinitaria della famiglia. Non potrà più prescindere da questo mistero d'amore. Sarà chiamata ad annunciare nella vita di tutti i giorni il mistero d'amore. Vi leggo semplicemente un aspetto con il quale chiudo al numero 27, dove viene introdotto l'aspetto della tenerezza, perché l'aspetto della tenerezza è mica di Carlo Rocchetta che ha fatto la casa della tenerezza, eh? L'aspetto della tenerezza è nella Bibbia e nell'Amoris Laetitia. Al paragrafo, devo cominciare a dire paragrafo e non capito. 27 dice: Cristo ha introdotto come segno distintivo dei suoi discepoli soprattutto la legge dell'amore e del dono di sé agli altri. Questa non è una legge che puoi o non puoi avere. Questa è la legge centrale. È il centro della scrittura, possiamo dire. La tenerezza, la tenerezza. L'amore, la tenerezza che cos'è? L'amore che diventa vita. L'attenzione nei confronti degli altri. Non pensiamo semplicemente all'interno delle nostre famiglie, dove magari un po' con un po' di grezzaggine ogni tanto, ma un po' di tenerezza c'è. Ma sapete quanta tenerezza c'è di cui c'è bisogno intorno a noi? Abbiamo appena ricominciato le scuole, ci sono ragazzi che fanno tra sabato e domenica ogni sorta di esperienza dove tenerezza non ne hanno niente, sì, però che hanno bisogno di una parola tenera, che hanno bisogno di qualcuno che ti consideri. Guardate che su questo si gioca tanta della nostra felicità. Allora, in definitiva, quello che avevo voglia di dirvi, sono anche riuscito a dirvelo, e con la consapevolezza che sarà di tutti e nove gli incontri, non saremo mai esaustivi, nel senso che il desiderio profondo che io ho non è che voi ascoltiate me, è che voi leggiate l'Amoris Laetitia. E questo è il desiderio più profondo. La piccola introduzione dovrebbe darci delle linee guida che o prima o dopo ci aiutino a leggere quello che abbiamo, con la coscienza che non è tutto e che non si potrà dire tutto, perché se no la leggiamo cursivamente. Come Benigni ha fatto con Dante, e va bene, cioè, credo che al Festival Biblico prendano la Bibbia, la leggano per intero, dalla prima all'ultima pagina, e va bene, ma non è quello che tenteremo di fare in queste cose. Tenteremo di darci alcune linee con la sensibilità di chi parlerà, cerchiamo sempre di trovare questo. Credo che i primi due incontri, per dare modo agli altri di prepararsi, li faccio io e poi invece daremo spazio e voce ad altri, ma linee guida, quindi volutamente non esaustive, ma nello stesso tempo anche sufficientemente pronte per darci una linea per leggere l'Amoris Laetitia. La cosa più importante è, compito per la prossima volta, almeno per la prossima volta, per chi non l'ha fatto, leggere i primi 30 paragrafi dell'Amoris Laetitia, che sono i sette introduttivi, e di conseguenza gli altri 23 che sono legati alla parte biblica.